Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto anche da Dini. Il tema di oggi è stato scelto da me, da Dini e dal dottor Maurizio Lombardo. Il tema è questo: sole, nei e melanoma, due punti, relazioni pericolose. E voi sapete già chi è Maurizio Lombardo. È il dermatologo, lavora presso la clinica dermatologica dell'ospedale di Circolo di Varese, a SST Sette Laghi. Vedo che fai così con la testa, vuol dire che va bene, no? Come sempre, naturalmente non piace al nostro amico Dini, però leggo queste due parole, che è importante, perché l'ho letto su una rivista ed era questo. Il melanoma è il più pericoloso tumore della pelle. Colpisce ogni anno quasi 200.000 persone in tutto il mondo e più di 7.000 italiani. I casi negli ultimi 30 anni sono aumentati del 30%. Eppure, ancora troppi connazionali fanno confusione sulle sue cause, sbagliano il comportamento da tenere sotto il sole e fanno poca attenzione ai nei che, specie per chi ne ha molti, vanno tenuti sotto controllo. Ho detto una cosa giusta o una cosa sbagliata? No, vabbè, sorridi già. Dimmi, cosa ne pensi di queste parole?
Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito come sempre e vediamo di fare un po' di strada insieme su questo argomento. Il melanoma fa parte dei tumori maligni della pelle ed è effettivamente, come dicevi tu, un tumore in crescita, in aumento continuo. Tanto che tra soprattutto le fasce d'età giovanili, nell'uomo è la seconda causa di morte per tumore e nella donna la terza. Quindi purtroppo è un tumore aggressivo e che aggredisce anche le fasce giovanili della popolazione. È in costante crescita. A Varese abbiamo calcolato proprio recentemente, in occasione di un congresso che abbiamo tenuto a Varese sul melanoma, un'incidenza di circa 80 nuovi casi all'anno solo per l'ospedale di Varese. Quindi sono numeri un pochino sopra la media nazionale. È un problema con cui dobbiamo un po' tutti incominciare a pensarci e a confrontarci.
Ecco, ma il titolo che abbiamo scelto, che tu l'hai scelto, hai scelto il sole, l'abbronzatura. Perché si verifica l'abbronzatura, qual è la causa e perché il sole va bene e alcune volte non va bene. È questo che ti voglio chiedere.
Sì, sì. Allora, diciamo che il sole è una risorsa che ci è data ovviamente per poterla usare ed è data per un'utilità. Infatti anche per il corpo umano è una grossa utilità il sole, perché senza sole non ci sarebbe vita umana, questo lo capiamo tutti, ma anche sull'essere umano il sole ad esempio ci serve moltissimo per il metabolismo della vitamina D, quindi una vitamina che va a incidere su quasi tutti i metabolismi del corpo e quindi ha una sua utilità, è già questa. Non dimentichiamo anche che il sole ha una grossa utilità dal punto di vista dell'umore. Tutti lo sappiamo, una bella giornata di sole, l'umore c'è più facilmente essere piacevole, in una giornata uggiosa magari no. Quindi il sole incide sia a livello fisico che psichico su tantissimi fattori umani. Ovviamente però il sole ha anche delle radiazioni che sono potenzialmente dannose, che vengono in parte filtrate dall'atmosfera, come tutti sappiamo gli UVC dannosi vengono filtrati dall'atmosfera, ma gli UVA e gli UVB sono della parte di raggi del sole che arrivano sulla pelle. Queste alla lunga possono danneggiare. La pelle come può difendersi? L'uomo si può difendere con il vestiario, con altre cose che poi magari vediamo, ma la natura ha già creato un suo sistema difensivo che si chiama abbronzatura. Quindi tra le cellule della pelle la stessa natura ha messo delle cellule specializzate, che sono i melanociti, che producono il pigmento, quindi la difesa verso i raggi solari. Tant'è che, se pensiamo in epoca pre-migrazione di massa, come si dice adesso, è chiaro che il celtico che vive nel nord Europa ha una pelle bella chiara perché si deve difendere da poca radiazione ultravioletta. L'uomo che vive in Guinea o in Senegal ha una pelle completamente diversa, perché si deve difendere molto di più da una bombardata di radiazione del sole che gli arriva tutti i giorni. Quindi già il Padre Eterno aveva pensato a queste differenze. Quindi noi che abbiamo una pelle intermedia, quando ci esponiamo al sole, la pelle recepisce un messaggio di potenziale danno e quindi incomincia a produrre uno schermo difensivo che è la melanina, che è il colore della pelle. Ma il problema è che adesso allerta i sistemi, ma ora che i sistemi producono la difesa passano dei giorni, come tutti sappiamo, e in quei giorni sono i giorni a rischio ad esempio per la scottatura solare. Quando andiamo al mare non è che al mattino del primo giorno andiamo in spiaggia e a mezzogiorno siamo già abbronzati, ci mettiamo giorni e giorni, in quella finestra lì c'è il rischio scottatura.
Qui a Lombardo non è il sole che fa uscire i nei, ma è un nostro comportamento molto scorretto nei riguardi del sole. Cioè, se noi ci comportiamo con una abbronzatura, diciamo, in certe ore della giornata, cioè un'abbronzatura scorretta durante la giornata, allora sì che facilitiamo l'eventuale gravità di un neo.
Sì, allora, diciamo che i nei, come tutti noi li conosciamo, sono in un certo senso geneticamente determinati. Cioè, tutti noi nasciamo con già tutti i nostri nei. Poi, nel corso dei mesi, degli anni, dei decenni, questi si sollevano, diciamo, dagli strati profondi della pelle e noi li incominceremo a vedere. Quello che noi possiamo invece fare, quindi non possiamo prevenire i 76 nei che ognuno di noi ha, ma possiamo prevenire il fatto che l'unico fattore di rischio, uno dei pochi fattori di rischio che conosciamo, perché si trasformi un neo benigno in un neo maligno, è la radiazione del sole. E su questo invece possiamo appunto lavorare.
Ma qual è sto neo maligno? O questo neo benigno che diventa maligno? Sì, è un neo classificato melanocita, per esempio?
Sì, allora, neo nella realtà vuol dire un accumulo di cellule, qualunque esse sia, fin dalla nascita. Noi quindi stiamo parlando dei nei melanocitari, quelli dei melanociti, che sono quelli che siamo tutti abituati.
I più frequenti.
Qual è che ci si deve incominciare a preoccupare? Allora, la maggioranza dei tumori maligni della pelle, quelli di cui stiamo parlando, i melanomi, iniziano già come melanoma. Una piccola quota sono un vecchio neo benigno che diventa un melanoma. Quindi un neo che si trasforma, proprio si trasforma visivamente, cioè è un neo che il paziente stesso, guardandolo, dice: questo neo è diverso dagli altri, questo neo è cambiato, questo neo era piccolo e è diventato grande, questo neo era di un certo colore e adesso è diventato di un altro colore. Quindi di solito un neo che diventa pericoloso è un neo che cambia. Poi noi medici, noi specialisti, riusciamo a vedere questi cambiamenti molto prima che l'occhio umano lo possa vedere con le nostre strumentazioni. Però diciamo, l'occhio umano del paziente, di noi tutti, di tutti i giorni, è un neo che è cambiato.
Si parla di un neo nero, scuro, brutto.
Sì, normalmente è esatto, neo nero, grigio, bluastro, cioè anche colori diversi. Però questi sono già dei melanomi brutti. Noi facciamo la lotta che stiamo facendo in tutto il mondo, in Italia, in tutto il mondo, è trovare quei melanomi molto iniziali.
A proposito di questo, scusa, si parla di sindrome del nevo neoplastico.
Displastico,
scusa. Sì. È una sindrome. Come la spieghi?
Sì, sono persone, e noi a Varese abbiamo diverse persone che seguiamo con queste sindromi, sono persone che hanno non decine, centinaia di nei disseminati su tutto il corpo, e tutti i nei della razza potenzialmente a rischio trasformazione. Quindi sono persone che noi seguiamo un pochino in maniera più stretta, magari ci vediamo ogni sei mesi per controllare tutti i nei, e facendo un pochino di guerra psicologica sul fatto di evitare uno dei pochi fattori di rischio che conosciamo, che è il sole, per
dove
evitare.
Dove compaiono soprattutto? Allora, nelle parti esposte o anche negli utei, per esempio?
Sì, lì è un altro mistero dei corpi umani, perché negli uomini, nei maschi, il melanoma normalmente spesso insorge nel tronco. Nella donna spesso insorge nelle gambe. E quindi le zone che prendono più sole, tipo la faccia, non sono così frequentemente colpite dal melanoma. Questo farebbe venire qualche sospetto sul sole.
Scusa, allora, abbiamo parlato di sole. Lui ha parlato di nei, stai parlando dei nei. Ma io cosa faccio quando vado al mare? Se sono un paziente, una persona che ha tanti nei, che sono benigni, cosa faccio? Devo mettere delle creme? Devo fare qualcosa?
Sì.
Mi devo coprire sempre?
E tu non hai problema, perché per l'età che hai non sono...
Ti ringrazio, mi sembrava che uscivo. Ecco, ho visto il gesto.
Due, mettiamo
ragazzi,
il resto della popolazione.
Ho visto il gesto che ha fatto Dini, dopo ve lo spiego.
Bravo.
Quando sarà in diretta.
Bravo.
Ok.
Comunque il resto della popolazione attiva del popolo italiano, diciamo. Qual è il problema normalmente? Che noi tutti viviamo all'ombra 11 mesi e mezzo dell'anno, uffici, scuole, lavoro, quello che è. 2-3 settimane ci diamo la pazza gioia al sole, e questo è il fattore di rischio. Cioè, è il fattore di rischio per il tumore della pelle melanoma è l'esposizione solare intermittente acuta, cioè l'esposizione che fai ogni tanto con una dose massiva, e magari arrivi addirittura alla scottatura solare. Quindi quello che devi evitare andando in spiaggia, andando al mare, non è tanto prendere il sole, che abbiamo visto che serve anche, ma è la scottatura solare. Quella è vietata, perché nel tempo, la scottatura solare nelle ore ti fa male, e diventi rosso, ti fa la vescica, ok, ma poi guarisce apparentemente. Ma nel tempo danneggia il DNA. E il DNA danneggiato nel tempo, cioè negli anni, è capace di fare impazzire qualche cellula dei melanociti e quindi far nascere il melanoma.
C'è un'altra domanda che mi è stata fatta. Lui dice sempre: come hai avere queste domande? Sì, c'era un ragazzo che dice: io ho il tatuaggio. Con i tatuaggi devo stare più attento al sole oppure no?
Oh, diciamo che non entro in merito alla problematica tatuaggi, le sostanze chimiche che contengono, che è tutto un altro ragionamento. Dal punto di vista del sole, ovviamente su un tatuaggio fresco non si prende il sole perché è ancora una fase infiammatoria acuta. Il problema è che anche un tatuaggio nero, nella realtà non è una pelle nera che si difende dalla radiazione ultravioletta, è una pelle bianca che ha sotto del pigmento nero, carbone o quel che è, ma quindi non ha nessunissima protezione contro il sole. Quindi non è che siccome ho un tatuaggio nero posso prendere il sole perché non mi scotto. Ti scotti perfettamente come se non avessi il tatuaggio. Quindi bisogna entrare nell'ottica di quello che il tatuaggio non è assolutamente un fattore protettivo. Poi ci sono anche dei rari casi di allergia alle sostanze del tatuaggio quando interagiscono col sole, però qui diventa una nicchia molto particolare. Però diciamo, entrare nell'ottica che il tatuaggio non protegge, come l'autoabbronzante. Se uno si spalma la crema autoabbronzante per cui diventa scura la pelle, però per la realtà del sole è una pelle comunque bianca. Cioè non è una pigmentazione che ti difende dal sole, quindi ti scotti.
Sentiamo la prima canzone. Dottor Maurizio Lombardo, vi ricordo, lavora presso la clinica dermatologica dell'ospedale di Circolo di Varese a SS Sette Laghi e stiamo parlando del sole, del NEI e del melanoma. Una domanda stupidina, credo che tu ti metterai a ridere. C'è differenza tra il sole del mare e il sole della montagna? Cioè per uno che ha problemi è meglio andare in montagna o andare al mare?
Ma allora, il sole della montagna è molto più infido, perché uno non ci pensa, uno è quasi convinto che siccome magari la temperatura è più fresca una cosa e l'altra il sole faccia meno male, ma invece sappiamo tutti che il sole della montagna, magari se poi c'è anche la neve, è impietoso. Quindi paradossalmente forse è più pericoloso il sole della montagna. C'è da dire che spesso il sole della montagna lo prendiamo in faccia, nelle mani, però non total body. Viceversa, quando andiamo al mare, magari è un sole di cui ci accorgiamo di più perché fa più caldo, quindi dà più fastidio il sole, quindi uno se ne accorge prima. Però è un'irradiazione che va normalmente su tutto il corpo, quindi è una dose di radiazione molto diffusa. Quindi diciamo che è forse più dannoso il sole del mare, ma nella realtà, quello della montagna, però nella realtà lo diventa spesso quello del mare, perché ne prendiamo una dose molto più lunga.
Quindi, dottore, parliamo di fattore di rischio. Quindi fattore di rischio, abbiamo detto che l'eccessiva esposizione al sole, quindi a raggi ultravioletti. Però i raggi ultravioletti si prendono non solo al sole, ma anche in un lettino abbronzante.
Sì, anzi, quelli del lettino abbronzante sono anche peggio.
Lampade solari, eccetera. Anche queste sono così pericolose, sono anche, lei ha detto, anche peggio. Dipende anche dall'intensità in cui mi sottopongo all'esposizione di questi raggi.
Allora, diciamo che le lampade ultravioletti per scopi, diciamo, abbronzatura, ovviamente sono macchine che sparano un sacco di radiazioni diverse. Quindi, ad esempio, noi in ospedale abbiamo alcune cure con la terapia ultravioletta, ma sono lampade che sparano delle radiazioni estremamente sottili, estremamente precise. Quelle dell'abbronzatura sono molto vaghe, danno ovviamente in pochi minuti la botta di sole che uno si prenderebbe in mezza giornata, quindi sono molto concentrate e sono ovviamente molto più dannose, anche perché uno può continuare a ripeterle, tant'è che in molti stati del mondo adesso, in alcuni stati sono stati bandite proprio, e in altri, ad esempio, sono stati bandite ai minorenni, in altri sono state bandite le macchine self-service, come da noi. Non puoi andare a mettere la monetina e farla, perché non c'è controllo da parte di nessuno del fatto che un paziente, un cliente a questo punto, ne fa una ogni giorno. Quindi sono estremamente dannose.
Penso che sia un uso molto ridotto, diminuito rispetto a qualche anno fa, o sbaglio?
Sì, direi di sì, anche perché la gente incomincia a entrare un po' nell'ottica che il sole può fare bene, ma può fare anche male. Quindi giustamente si incomincia un po' a stare più attenti.
Dottor Lombardo, allora la nostra linea di difesa qual è? È la precocità nel trattamento, la prevenzione, la diagnosi precoce.
Sì.
Cioè noi dobbiamo correre dal medico quando vediamo che questo puntino si presenta irregolare, si presenta brutto, colore, eccetera.
Diciamo che la prevenzione, come in tutte le cose, si divide essenzialmente in due. Quella che chiamiamo prevenzione primaria e secondaria. La primaria è evitare i fattori di rischio di una malattia, quindi non fumare perché può far venire il tumore al polmone, per dirne una, non scottarti al sole perché ti può far venire il melanoma, il tumore della pelle. Questa è la prevenzione primaria, cerco di togliere la causa conosciuta. Se questo non è fatto o comunque del passato, si entra nel concetto della prevenzione secondaria, che casomai tu dovessi avere questa malattia, prendiamola il prima possibile, perché prima te la scopro e molte più possibilità di guarigione ci sono. In questo caso vuol dire banalmente una visita.
Ecco, volevo chiederti questo, ma il medico di famiglia che ruolo ha in tutte queste cose?
Il medico di famiglia, come in tutte queste cose, ha un ruolo fondamentale, perché dovrebbe essere un pochino, diciamo, il primo filtro. Cioè, il paziente che ha una macchia strana, noi sempre consigliamo di fare un primo giro dal suo medico di famiglia, perché spesso già il medico di famiglia ti dice che non è niente di pericoloso. A me sono capitati pazienti angosciati che sono venuti a farmi vedere la macchia e poi era una zecca. Per dire, ci sono le cose più incredibili. Quando il medico di famiglia o il pediatra sui bambini dovesse invece avere dei dubbi, dire ma non sono convinto di questa lesione, o peggio ancora, sono convinto che sia una lesione pericolosa, sarà lui stesso a indirizzare a noi il paziente.
Quindi il secondo step è lo specialista.
Secondo step è lo specialista dermatologo.
Ecco, io sono di Vedano Lona. Cosa faccio io per avere una visita presso la clinica dermatologica? Ci sono dei medici apposta per i nei, oppure se voi vedete un po' tutto il...
Allora, il primo passaggio è quello che si diceva: si va dal medico di famiglia a far vedere o la macchia che a uno preoccupa o un controllo generale dal medico di famiglia, il quale poi ha le sue modalità per far accedere a noi specialisti. Quindi farà la famosa ricetta decidendo già lui un po' il criterio di, diciamo, di gravità della cosa, in maniera da poter accedere al nostro servizio di dermatologia in tempi più o meno lunghi o rapidi in base all'urgenza che valuterà il medico di famiglia, compatibilmente poi con il fatto che, ma è questo un altro aspetto, sono sempre meno i dottori negli ospedali ed è sempre più la richiesta. Quindi...
Vabbè, ma voi quando vedete un paziente che ha un neo, cosa fate? Come fate a capire se è un neo preoccupante o meno?
Allora, a Varese intanto abbiamo attivato un percorso sui melanomi estremamente sofisticato e che sta dando degli ottimi risultati, che poi semmai vi accenno. Quindi il paziente che arriva in dermatologia a Varese per la valutazione del neo viene visto da uno degli specialisti della dermatologia, che a sua volta valuterà, non è niente, stia tranquillo, vada a casa, è un neo che è meglio controllare, ci rivediamo tra 4 mesi, 6 mesi, un anno, quando sarà ora, oppure è un neo brutto, effettivamente confermo che è pericoloso e ci mettiamo in pista per toglierlo.
Ma come fate a capirlo?
Allora, noi lo capiamo, intanto visivamente, perché essendo ormai anzianotti abbiamo acquisito un pochino le capacità cliniche. Quando l'occhio però non basta, abbiamo degli strumenti come ad esempio il dermatoscopio, che è uno strumento banale, piccolino, è una specie di lente che ci permette di vedere con una luce particolare l'architettura del neo. E quindi noi riusciamo a vedere quello che l'occhio non vede con questo strumento. Il passo dopo, se anche con questo strumento non si riescono a capire le cose, si toglie. Il neo si toglie, poi sarà l'anatomopatologo, cioè il dottore che guarda al microscopio il neo, che ci dirà era un neo normale o era un neo
quindi
pericoloso.
Quindi dovete toglierlo sempre?
No, non sempre. Lo togliamo quando abbiamo il sospetto che possa essere qualcosa di pericoloso.
Dottore, per riconoscere un neo, non tanto dal medico quanto dal paziente, c'è anche un alfabeto. Una volta si parlava dell'alfabeto per riconoscere un neo, che per esempio A vuol dire asimmetrico, B vuol dire bordo, C vuol dire colore, D vuol dire dimensione e evoluzione. Cioè in base alla variazione di questi parametri si ha la difficoltà del neo.
Sì, esatto. Questa è una regola mnemonica che c'è in tutto il mondo, la BCDE.
La BCDE.
Perché un neo pericoloso di solito è un neo asimmetrico, quindi non è perfettamente rotondo. Ha dei bordi molto netti, perché spesso i nei benigni scemano un pochino, il melanoma è nettissimo. Ha tanti colori al suo interno, al nero, al grigio, al bluastro, al rosso. E la dimensione, una volta si diceva che il melanoma superava i 6 mm, però nella realtà non è vero, perché bisogna sempre ricordarsi una cosa che rende difficile e interessante il nostro lavoro. Abbiamo a che fare con i corpi umani, e i corpi umani non seguono le leggi della matematica, seguono le leggi più della statistica, o comunque sono quasi leggi da facoltà umanistiche più che scientifiche, mi viene da dire tante volte, perché il corpo umano non segue la legge della matematica. Quindi io ho visto melanomi di 2-3 mm di diametro, come ne ho visti anche di enormi, per cui la dimensione non so quanto dargli veramente credito. E un altro parametro importante, l'evoluzione, cioè un neo brutto, che per i dottori è brutto ma è così da 30 anni, automaticamente diventa un neo bello. Un neo che non sembra così brutto, però si dice, guarda dottore, io sono sicuro, questo qua 3 mesi fa non c'era. E sta evolvendo rapidamente, ha un'evoluzione rapida, è un campanello d'allarme per noi. Quindi bisogna mettere insieme tutte queste regole.
Una domanda, voi prelevate allora il neo alcune volte quando vedete che non riuscite bene a capire cosa possa essere. La risposta del medico che li guarda, che li controlla, che li studia, quanti sono il ritorno e dicono sì, è positivo o negativo?
Allora, da noi a Varese in dermatologia siamo circa, direi, 7-8 asportazioni di nei per un melanoma. Quindi noi togliamo 7-8 nei che col senno di poi potevamo lasciare perché non era niente di, per trovare un melanoma. Però questa è una percentuale altissima, cioè nel senso buonissima, perché in tutto il mondo si va... fra i dermatologi le cifre sono queste, però ad esempio tra il medico di base inglese, che spesso toglie lui, siamo uno ogni 30. Quindi la formazione specifica dei dermatologi permette di risparmiare un sacco di esportazioni inutili, che vuol dire liste d'attesa più basse, costi più bassi, non mandare in giro tutta la gente con le cicatrici da tutte le parti, cioè questa è una buona cosa. Quindi 7-8 a 1 per noi è un gran bel obiettivo.
Ma l'esportazione del neo, dottor Lombardo, è facile? Cioè bisogna andare in profondità oppure si interviene a livello della
ma no, sono interventi banali, sono interventi che noi dobbiamo togliere tutta la pelle nel suo spessore, ma solo la pelle. Ecco. Quindi sono tagli che diciamo hanno una profondità media di un centimetro più o meno.
Dottore, se casualmente io faccio sanguinare un neo o viene tagliato con qualcosa, ma soprattutto grattando, viene fuori un po' di sangue, a quel punto il neo diventa pericoloso?
No, allora, diciamo che questa è una bella domanda perché un neo che sanguina perché l'ho traumatizzato non è un problema, nel senso che ha una sua spiegazione. Ed è ormai chiaro che il trauma non trasforma una cosa benigna in una cosa maligna. Tanti anni fa tutti i nei sotto i piedi venivano asportati, perché si pensava che batterci sopra continuamente li potesse trasformare in tumori maligni. Nella realtà si è visto che non era assolutamente vero, infatti adesso non si tolgono più, cioè si tolgono se uno ha un sospetto, non perché sono lì. Diverso è il paziente che dice: dottore, guardi che a me ha sanguinato un neo, ma non l'ho mai preso dentro. Allora quello invece è un grosso campanello d'allarme.
C'è una domanda che forse è sempre: quali caratteristiche della pelle comportano un maggior rischio per il melanoma?
Qua siamo in radio quindi non si vede, ma se fossimo in TV vi direi: ecco, eccomi qua, guardatemi, pelle chiara, occhi chiari, capelli chiari, un po' di nei. Questo è il fattore più rischioso, perché è una pelle che non si sa difendere dalla radiazione ultravioletta. Se in più, invece che avere due nei, ne hai 150, anche per il paziente controllarsi se gli arriva il nuovo neo brutto, pericoloso, è più difficile, perché se hai un neo e te ne arriva un altro, lo vedi subito. Se ne hai 150 e ti arriva il 151esimo, no.
Se noi guardiamo Rusconi, per esempio, che ha una certa età.
Sì, ma
ha una certa età, l'individuo, vedo Rusconi, si riempie di macchie, sì, di nei. Cioè, tantissime sono le persone in tutto il corpo, ma quelli non sono nei, sono macchie, esatto, della pelle, macchie senili.
È vero, ma infatti il problema della diagnosi poi è anche questa. Cioè, noi stiamo parlando delle macchie nei. Però nel corpo esistono tanti tipi di macchie che vanno distinte. Quelle degli anziani essenzialmente si chiamano cheratosi seborroiche, che sono delle lesioni totalmente benigne.
Ci fermiamo un attimo, Vladimir, ti cominciamo già a ringraziare adesso la canzone e poi abbiamo altre domande bellissime.
Memories mar my mind. Love, it is a fate.
Dottor Maurizio Lombardo, vi ricordo, dermatologo, lavora a Varese, all'ospedale di Circolo, e stiamo parlando del sole, i nei e il melanoma. Vladimir chiede, esiste una mappa dei nei?
Sì, esiste una mappa dei nei. Come facciamo noi a controllare i pazienti? Noi tante volte abbiamo bisogno, come ci siamo detti prima nella regolina della BCDE, della evoluzione. Cioè un neo pericoloso, un neo cattivo cambia, non rimane uguale, peggiora. Quindi tante volte quando noi vediamo un neo che non ci convince, non ci piace, però non è così brutto da dire lo tolgo, lo voglio controllare, lo fotografiamo con una macchina particolare, che è un videodermatoscopio, che ci permette di vedere l'architettura oggi, e poi la rivediamo tra 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, in maniera da confrontarli, perché se rimane uguale lo teniamo, se continua a cambiare magari lo asportiamo. Quando uno ha tanti nei, facciamo quella che si chiama appunto la mappa dei nei, che vuol dire si fotografa tutto il corpo del paziente con tutti i suoi nei. Poi quelli più strani, più brutti, si fotografano con il videodermatoscopio che ci fa vedere l'architettura profonda del neo e lo accoppiamo, diciamo, alla mappatura sul corpo. In maniera che noi dopo un mese, 6 mesi, 3 mesi, quando è, possiamo rivedere se nel corpo è comparso qualche neo nuovo, che ci deve mettere un campanello d'allarme, e rivedere i singoli nei che avevamo messo in monitoraggio perché non ci convincevano.
Ma questi nei li definite, li seguite con un aggettivo oppure no? Per esempio, un neo epidermico, un neo vascolare, un neo sebaceo, un neo follicolare. Cioè fate questa divisione? Cioè la mappa è intesa anche su questo?
No, diciamo che la mappatura si fa per i nevi melanocitari. Gli altri tipi di nei, no, perché di solito gli altri tipi di nei sono lesioni singole e poi sono lesioni che normalmente nascono benigne e muoiono benigne.
Scusa un attimo, famiglia, neo stadio quarto, cosa vuol dire?
Allora, neo stadio quarto, stadio clinico quarto vuol dire che non siamo più nel campo del neo, purtroppo, siamo entrati nel campo del tumore del neo, del melanoma. Il melanoma, in base alla gravità che ha, si divide in stadi. Stadio 0, 1, 2, 3, 4. Lo 0 è una semipasseggiata. Il 4 è una battaglia. Nel senso che lo stadio 4...
Ma è il massimo?
Sì.
4?
Sì. Lo stadio 4 clinico del melanoma vuol dire che il melanoma è riuscito a dare le metastasi. Quindi è partito dalla pelle ed è andato in qualche altro organo dove sta iniziando a riprodursi. Quindi questi sono i pazienti ovviamente più delicati e dove la battaglia è più dura.
Infatti fa sempre TAC oppure la PET ogni 6 mesi per controllare che cosa? Che
anche,
non ci
meno,
sia. Anche meno.
Dipende, questi sono pazienti che normalmente fanno delle terapie, quindi terapia antimelanoma. Quindi bisogna anche controllare l'evoluzione della malattia e della risposta alle terapie.
Ecco, io le volevo fare la domanda proprio su questo. Le terapie sul melanoma oggi sono in uno stato avanzato, sono efficaci, ecco, sono importanti, sì. Sono valide.
Allora, siamo davanti a una rivoluzione. Fino a 10 anni fa non esistevano terapie. Chi aveva un melanoma poteva solo sperare che andasse bene e toglierlo il prima possibile. Adesso, toglierlo il prima possibile vale sempre come cosa fondamentale. Sperare che vada bene vale sempre come cosa fondamentale, però finalmente abbiamo delle armi per i melanomi più a rischio. Sono ormai da 10 anni anche in Italia, pian pianino, adesso stanno diventando sempre più disponibili, delle terapie molto sofisticate, basate su bersagli genetici in parte e in parte basati sul sistema immunitario, quindi delle immunoterapie che stanno dando dei grandi risultati. Grandi risultati non vuol dire che funzionano sempre, però vuol dire che rispetto allo zero di prima abbiamo delle sopravvivenze che adesso si stanno allungando e ci sono pazienti che con metastasi di melanoma sono con noi da 5 anni abbondanti.
Che vuol dire che in ospedale queste terapie sono usate, sono
sì. All'ospedale
disponibili.
All'ospedale di Varese, da quando abbiamo creato questo gruppo sul melanoma, tutte queste terapie sono disponibili per i pazienti.
E se uno non viene in ospedale ma viene dal dottor Lombardo a casa sua?
Se uno
in fa ambulatorio?
Il problema non c'è perché sarà il dottor Lombardo o il dottor Pincopallino nel suo ambulatorio privato esterno che contatterà, se vuole, insomma, per il suo paziente, la struttura di cui vuole appoggiarsi, che noi riceveremo. Cioè, noi spesso vediamo pazienti mandati da colleghi esterni che ci inviano i pazienti.
Quindi i protocolli sono importantissimi.
Sì, sì, il protocollo è fondamentale.
Una domanda che possono anche essere due. Il melanoma è ereditario, prima cosa. La seconda cosa, si parla di test genetico.
Sì.
Adesso si parla sempre di test genetico, che identifica i casi di melanoma ereditari.
Sì.
Vale la pena, non vale la pena andare a chi fa questi test?
No, allora, questi test sono test estremamente sofisticati, particolari, vengono fatti in strutture estremamente selezionate. Quindi, noi a Varese lo facciamo. Noi a Varese abbiamo anche pubblicato dei lavori nella letteratura internazionale, di cui sono estremamente fiero, perché a Varese abbiamo, se non sbaglio, allo stato attuale sono 16 famiglie che stiamo tenendo monitorate perché hanno nel loro DNA delle alterazioni genetiche che hanno causato il melanoma in alcuni di questa famiglia e altri tumori in altri membri di questa famiglia. Ma queste sono cose estremamente particolari che siamo noi stessi che identifichiamo e in collaborazione con il nostro servizio di genetica dell'ospedale, che su questo è bravissimo e disponibilissimo, ci permette di fare questi esami genetici in centri particolari, autorizzati dalla regione, estremamente qualificati, col Servizio Sanitario Nazionale per i nostri pazienti, e quindi identifichiamo queste famiglie portatrici di alcuni geni che predispongono al melanoma. Non sono tante le famiglie, però, ripeto, a Varese 16 gruppi di famiglie portano questo DNA.
Quindi è ereditario anche?
Quindi è una sua ereditaria. Infatti noi sappiamo comunque dai numeri, senza speculare sulla genetica, banalmente, che chi ha un parente di primo grado, diciamo in una famiglia che c'è un melanoma, c'è un 8-10% di possibilità di avere un'altra persona di quella famiglia col melanoma, che non è poco, perché vuol dire che un parente ogni 10-12.
Sì.
Noi adesso guarda che abbiamo un minuto e mezzo.
No,
io devo anche ringraziare il dottor Lombardo.
Anche il dottor Dini.
E anche il dottor Dini. Cioè, se hai una domanda da fare che è seria, visto che le tue veramente non sono molto serie, vorrei che tu la facessi subito, oppure il Vladimir chiude tutto.
Io volevo fare una domanda seria al dottor Lombardo. L'autoesame, quanto è importante e ogni quanto tempo va fatto, specialmente se la persona ha varie macchie o fonei, eccetera? Cioè è super importante.
Sì, è super importante. È super importante, come noi per la donna la palpazione della mammella per trovare tanti problemi. Per noi è super importante, ma noi dobbiamo agire su due personaggi. Il paziente, cioè ognuno di noi, magari una volta al mese, senza assillarsi, si mette un attimo davanti allo specchio, guarda se gli capita di vedere qualche cosa che... Ma questo mi sembrava di non averlo, questo mi sembrava cambiato. E poi ci vuole l'altro grosso alleato, che è la moglie o il marito, perché tutta la parte della schiena è un problema. Quindi a noi capita normalmente che arrivino le mogli a dire: guarda che mio marito sulla schiena c'ha quella roba lì, che è mica come prima. Quindi è chiaro che il singolo ha un pochino più problema, però questi sono personaggi fondamentali.
Caro Maurizio, devi chiudermi la trasmissione velocemente parlando proprio di sole, nei e melanoma. Cosa puoi dire? Due parole e chiudiamo la trasmissione. Cominciamo a ringraziarti.
Non scottatevi al sole, questo è l'obiettivo fondamentale, e soprattutto non fate scottare al sole i vostri bambini, perché i bambini sono quelli più suscettibili. Quindi, genitori, fate in modo che i vostri figli al mare non si scottino, che tradotto vuol dire mettergli una crema alta, 50 di fattore, ogni due ore, perché poi dopo due ore non c'è più la crema.
Cioè, ogni due ore?
Ogni due ore va rinnovata la crema antisolare.
Benissimo. Maurizio, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie,
grazie
ancora.
A tutti.
Ringrazio Dini, ringrazio Vladimir e alla prossima.